Buonasera a chi ci segue attraverso la radio. Siamo al nostro terzo incontro, o meglio, sì, siamo al terzo comandamento più che al quarto incontro, il terzo comandamento del Decalogo, che noi catechisticamente traduciamo con lo slogan «Ricordati di santificare le feste». Però lo leggiamo, come sempre, nel testo originario biblico e lo leggiamo nelle due versioni del Deuteronomio e dell'Esodo. L'Esodo dice, ed è uno dei comandamenti che ricevono motivazioni diverse, Esodo 20 dice: ricordati del giorno del sabato per santificarlo. 6 giorni lavorerai e farai ogni tuo lavoro, ma il 7° giorno è il sabato in onore del Signore tuo Dio. Non farai alcun lavoro, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo schiavo, né la tua schiava, né il tuo bestiame, né il forestiero che dimora presso di te. Perché in 6 giorni il Signore ha fatto il cielo e la terra, e il mare e quanto è in essi, ma si è riposato il 7° giorno. Perciò il Signore ha benedetto il giorno del sabato e lo ha consacrato. La motivazione, se avete notato, fin dal primo foglio che vi ho dato nel primo incontro, è una motivazione creazionale, cioè siccome Dio, dopo aver creato il mondo e l'uomo in 6 giorni, si è riposato, dunque chiama a riposo anche l'uomo. Attenzione a cosa dice il Deuteronomio capitolo 5. Osserva il giorno del sabato per santificarlo, come il Signore tuo Dio ti ha comandato. 6 giorni lavorerai e farai ogni tuo lavoro, ma il 7° giorno è il sabato in onore del Signore. Non farai alcun lavoro, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo schiavo, né la tua schiava, né il tuo bue, né il tuo asino, né il tuo bestiame, né il forestiero che dimora presso di te, perché il tuo schiavo e la tua schiava si riposino come te. Ricordati che sei stato schiavo nella terra d'Egitto e che il Signore tuo Dio ti ha fatto uscire di là con mano potente e braccio teso. Perciò il Signore tuo Dio ti ordina di osservare il giorno del sabato. Capite subito che la motivazione è diversa, molto diversa. Là, in Esodo, osserva il sabato perché Dio ha lavorato in 6 giorni e si è riposato il 7°. Qui, ricordati del sabato, non fare alcun lavoro il giorno di sabato, perché ricordati che tu sei stato liberato in giorno di sabato, eri schiavo nella terra d'Egitto, quindi non c'è nessun accenno qui alla creazione, il Signore tuo Dio ti ha fatto uscire con mano potente e braccio teso, perciò il Signore tuo Dio ti osserva di osservare il giorno del sabato. Bene, vediamo più da vicino questo comando che insieme ai primi due è tra i più importanti del popolo ebraico. È anche forse il comandamento che noi comprendiamo di meno, forse che bistrattiamo di più, perché comanda di dedicare un giorno a Dio. In che modo? Il contenuto del comando del Decalogo sembra banale, non dice né di andare a messa né di andare in sinagoga il giorno di sabato. Qual è il contenuto? Non farai alcun lavoro, fa niente. Riposa, arposat, si dice in gergo casalasco, riposati. Questo è il primo comando, poi seguirà, vedremo tutto il resto, ma il contenuto prioritario del terzo comandamento non è fai del bene, vai a trovare i malati, tutte cose che poi diremo, ma il primo comando in senso biblico è non farai nulla, smetti di lavorare. Quindi paradossalmente di per sé il terzo comandamento non comanda nemmeno un servizio religioso. Dice di non far nulla, in quanto la memoria di ciò che Dio ha già fatto per te, popolo, è di gran lunga, vale infinitamente più di tutto il resto. Ricordati, c'è in entrambi i testi, ricordati di quello che Dio ha fatto in questo giorno. Secondo l'Esodo ha creato il mondo, secondo il Deuteronomio ti ha liberato dalla schiavitù d'Egitto. È il giorno del ricordo, è il giorno del memoriale, è il giorno in cui dobbiamo smettere di fare il resto, che pure è comandato per gli altri sei giorni. Attenzione che il terzo comandamento non comanda soltanto di riposare il giorno di sabato, comanda anche di lavorare gli altri sei giorni, questo non lo ricordiamo mai, ma il terzo comandamento dice di sei giorni lavorerai, questo è un imperativo, sei giorni lavorerai, quindi non sottolineiamo mai noi questo, ma è da sottolineare il dovere del lavoro. Sei giorni lavorerai, farai ogni tuo lavoro, datti da fare, ma il settimo giorno fermati, non far nulla, fai la memoria, dedicati alla memoria, ricordati. Quante volte nell'Antico Testamento c'è? Ricordati, è importantissimo. Dunque questo giorno deve essere dedicato a Dio. In che modo? Dio vuole che lo abbiamo a onorare anzitutto rinunciando al lavoro. Come siamo distanti da questa logica, da questa mentalità, perché oggi la domenica è riempita di tutto, perfino di servizi e di incontri parrocchiali. Adesso faccio l'avvocato del diavolo, continuiamo a riempire la domenica, incontri su incontri, no? Cosa dobbiamo fare? Quando incontrare? La domenica. Axiom mia. No, c'è qualcosa che non quadra. Andate nel quartiere ebraico di Gerusalemme, Mea Shearim, il giorno di sabato. Andate là. È impressionante. Non vanno nemmeno i semafori. C'è un silenzio assoluto. Vedi questi ebrei che escono per la preghiera. Non più di 50 passi, 49, perché la legge prescrive di non andare oltre, e poi si torna a casa. Quartiere silenzioso, sembra il quartiere cimiteriale, giorno del ricordo. Dicevo, oggi la domenica è riempita di tutto, comprese le nostre parrocchie, che per tanti motivi sono costrette a mettere tutto quanto di domenica, sempre più di domenica. Per certi aspetti è il giorno più stressato, la domenica, Ma perché Dio comanda questo giorno e come lo intende questo giorno? Tutto parte dalla considerazione che Dio ha voluto dare a questo giorno. Cioè, dentro la settimana lavorativa, sei giorni lavorerai, Dio ha voluto, per così dire, costruirsi, ritagliarsi, uno spazio, incunearsi nel lavoro dell'uomo, ritagliandosi uno spazio suo, un tempo tutto per Dio, tutto per sé, per ricordare all'uomo, ecco il senso del terzo comandamento, che non è l'uomo a dare compimento al tempo, che non sono le energie umane a portare a compimento la creazione, perché l'uomo cioè ricordasse cosa ha fatto Dio, che peso deve avere Dio nella sua vita. Per ricordarsi l'uomo da dove viene la creazione e dove va l'incontro con Dio. Quindi per vivere in quel giorno finalmente al cospetto del suo creatore, senza altre occupazioni. Ecco il senso, non farai alcun lavoro perché devi stare davanti a Dio, devi ricordarti di Lui. E ricordandoti di Lui, ti ricordi di te, ti ricordi chi sei tu, o uomo. Se non ti ricordi di Dio, di ciò che Dio ha fatto per te, finisci per non ricordare nemmeno nulla di importante di te. Ecco il senso. Ecco perché il giorno del Signore è la struttura portante della fede biblica, sia ebraica e sia cristiana. Non ce n'è un'altra così importante. Una società che riducesse il sabato per gli ebrei, poi vedremo la domenica per noi, a un giorno come gli altri o a un giorno pieno di tante altre cose, beh, avrebbe completato una società del genere non soltanto la espulsione del cristianesimo dalla vita sociale, quindi il ritorno al paganesimo, e ci siamo, ma avrebbe soprattutto tolto all'uomo la realtà più importante, cioè la sua strutturale dipendenza da Dio. Ricordarsi che cosa ha fatto Dio vuol dire ricordarsi chi è lui l'uomo. Ecco perché è importante il giorno festivo. Oggi, dicevo, la domenica è ridotta perfino nel linguaggio, no? Weekend, fine settimana, ormai tutti i telegiornali parlano del fine settimana, il tempo del fine settimana, i negozi aperti adesso col Natale, del fine settimana, tutto aperto, no? Compresa la domenica. E così, attenzione, non abbiamo soltanto desacralizzato la domenica, abbiamo impoverito, abbiamo desacralizzato, abbiamo disumanizzato l'uomo. Questo è il problema vero, togliendogli il tempo della festa, il tempo del riposo festivo, come celebrazione del tempo che è dono di Dio. Questo è il guaio di fondo. Prima di dire, attenzione, non sto dicendo una bestemmia, capitemi in che senso lo dico. Prima di dire andiamo a messa, che poi vedremo per il cristiano tutta l'importanza dell'andare a messa, ma prima di arrivare a questo, non eliminiamo tutte le tappe intermedie che la Bibbia ci dona. C'è anche l'andare a messa, ma il senso del giorno festivo è fermati, smetti di pensare a te, questo è il senso del non lavorare, smetti di pensare ai tuoi affari, ai tuoi impegni, al tuo calendario, alle tue occupazioni, perché hai una occupazione una volta alla settimana che è la più importante di tutte. Occupati di Dio, fermandoti, stando davanti a Lui. Capite che se noi togliamo il senso della domenica o il senso del sabato per gli ebrei, togliamo all'uomo l'orizzonte di Dio, cioè costringiamo l'uomo in qualche modo a sentirsi possessore, no, del tempo, quindi della vita, anziché a viverlo come dono, e la vita come dono da accogliere da Dio, no, lo rendiamo proprietario del tempo, proprietario della propria vita, proprietario della vita altrui, padrone di tutto, sostituendosi al vero Signore che è Dio. Osserva il sabato perché è giorno santo, perché? Perché è giorno di Dio, non è roba tua. La festa, il sabato, per noi la domenica, non è roba tua. Rispettalo. Togliti i calzari, disse Dio a Mosè, per il luogo santo. Ma diremo subito che il primo luogo per gli ebrei santo non è lo spazio, è il tempo. Togliti i calzari, cioè smetti di lavorare perché devi rispettare il tempo santo del sabato. Ecco, fare Shabbat in ebraico, infatti loro non dicono mai oggi è sabato, no? Oggi facciamo sabato, cioè viviamolo, fare sabato. Ecco, è stato detto da un sociologo, tra l'altro neanche cattolico, ma un'espressione molto bella, tra l'altro, la domenica, dice, viene sempre più costretta in un orizzonte tanto ristretto da non permettere più all'uomo di guardare il cielo. Se volete, un po' romantica l'espressione, ma l'ho trovata molto bella, no? Molto significativa. Ecco perché questo giorno va riscoperto, rispettato, riamato, ma anche ricompreso, non lo comprendiamo più noi cristiani. Per riscoprirlo dobbiamo tornare davvero al testo biblico. Ecco perché facciamo i comandamenti commentando la Bibbia quest'anno, quindi non tanto, non solo dal punto di vista morale, ma dal punto di vista teologale. Poi la morale viene molto dopo. Torniamo allora al sabato ebraico, perché poi il sabato sta alla domenica, come diremmo l'Antico Testamento sta al Nuovo Testamento, ma le due cose si intrecciano. Ora, per capire la domenica, dobbiamo prima capire la teologia, il senso del sabato ebraico. Ora, l'ebraismo, lo accennavo prima, è una religione più legata alla struttura del tempo che non al Tempio di Gerusalemme, allo spazio, no? Il Tempio delimita uno spazio sacro. Il sabato, per l'ebraismo, è la vera cattedrale di Israele. È il sabato il vero Tempio di Gerusalemme. Perché presso il popolo ebraico è davvero primaria, è sempre stato così, l'esigenza di un santo dei santi, si chiama così, no? Il santuario dentro al Tempio, il Santa Santorum, no? Il luogo più santo del Tempio era il Santo dei Santi, questo luogo buio di pochi metri quadrati dove entrava il sacerdote una volta all'anno, dove era custodita l'Arca dell'Alleanza, almeno fino al primo Tempio che viene distrutto nel 586. Bene, lì era il Santo dei Santi, ma per Israele è più importante il Santo dei Santi nell'ambito della struttura temporale, la settimana, che non il Santo dei Santi spaziale dentro al Tempio di Gerusalemme. Tant'è vero che Israele ha potuto vivere e a tutt'oggi vive senza Tempio, perché è stato distrutto dai Romani nel 70 d.C., da allora non c'è più stata l'occasione, l'ebraismo l'ha avvertito come una ferita tragica, non c'è più il Tempio di Gerusalemme, non c'è più il Santo dei Santi nel Tempio di Gerusalemme. Ma Israele, parlo ovviamente dell'Israele religione, non tanto dello Stato di Israele, no? Israele ha potuto vivere senza Tempio e vive oggi senza Tempio, ma non ha potuto e non può vivere senza il sabato. Il sabato viene rispettato a tutt'oggi. Quindi la santità dello spazio è inferiore rispetto alla santità del tempo. È stato detto da un rabbino, giustamente, non è tanto Israele che ha custodito il sabato, ma è stato il sabato che ha custodito Israele. È osservando il sabato che il popolo di Israele, sparso nella diaspora, anche oggi, ha potuto custodire se stesso. Ora, la teologia del sabato ebraico la potremmo delineare secondo tre grandi dimensioni. Il sabato è il ricordo della creazione, l'abbiamo visto nell'Esodo. Dio crea il mondo, crea l'uomo in sei giorni, si è riposato il settimo giorno. Ecco perché il settimo giorno viene dichiarato sacro, cioè santo, cioè alieno, cioè diverso. Quante volte mi ha ripetuto, no? Che il concetto di santità nella Bibbia non è tanto solo o non è primariamente di tipo morale, ma è di tipo teologico. Santo è ciò che è diverso dal mondo. Il sabato è santo perché siamo invitati a vivere questo giorno, perché non noi, ma Dio ha deciso di connotare diversamente questo giorno e di non farlo vivere come tutti gli altri. Ecco perché sei giorni lavorerai e il settimo no, perché il settimo è un giorno assolutamente diverso rispetto agli altri sei. Capite che questa qualità non gliela diamo noi al tempo, l'ha decisa Dio nella sua sapienza. E tra l'altro è una faccenda anche molto strana, per certi versi anche paradossale, no? Che questo ritmo settenario è misteriosamente presente in tutte le culture, e tutte le volte che si è tentato di toglierlo, sotto il regime comunista, i primi anni di Lenin, aveva cambiato la settimana con la decade, ha fallito. C'è un ritmo strano, che è la settimana. Perché? Vabbè, è un mistero, no? Prendiamone atto, però è un mistero che per noi credenti rimanda a una decisione stessa di Dio. Ora, Dio riposa, ma anche qui, attenzione, non banalizziamo, come va interpretato il riposo di Dio? Come una sorta di lungo sonno, per cui la domenica dormiamo di più? Eh no. Dio non ha, tra l'altro, non ha bisogno di riposare, anzi Gesù nel Vangelo dice che Dio opera sempre, tra l'altro, quindi Dio non riposa mai di per sé. Però, nella Genesi, quando Dio crea il mondo, e Esodo lo riprende, il riposo di Dio in fondo è lo sguardo compiaciuto, contemplativo di Dio sull'opera delle sue mani, in particolare sull'uomo e sulla donna, che lui ha creato proprio a sua immagine. Allora, capite, il sabato è il tempo, è il giorno in cui Dio, interpretato secondo molti testi profetici come lo sposo, Dio è lo sposo, contempla con infinita tenerezza il suo popolo, e oggi diremmo l'umanità intera, come la sua sposa, con cui vorrebbe stabilire e ha stabilito un'alleanza eterna di amore. Ecco il riposo di Dio, è il riposo dello sguardo, della contemplazione, non è il riposo dell'assonnato, di colui che sbadiglia, di colui che rimane a letto a poltrire. Quindi, per piacere, leggiamo in profondità il riposo di Dio. Riposare vuol dire contemplare, non chiudere gli occhi, aprirli diversamente sulla realtà. Giorno diverso, giorno santo, sguardo diverso. Lo sguardo degli altri sei giorni è sul lavoro, con annessi e connessi alla nostra vita, no? Lo sguardo della festa, lo sguardo per noi domenicale, è uno sguardo sulla realtà che siamo invitati ad avere diversa, diverso come sguardo. Cambiamo gli occhiali alla domenica, ecco, cambiamo gli occhiali, guardiamo la stessa realtà, ma cambiamo gli occhiali per vedere i colori che negli altri sei giorni, ma come sono poetico stasera, non vediamo bene, è il lambrusco, quindi, bene, dico questo perché qualcuno vedo che sta sonnando, voglio vedere se reagisce. Vabbè, allora, se l'uomo è creato ad immagine di Dio, beh, capite che allora anche l'uomo nel settimo giorno deve riposare, ma la natura del riposo umano è uguale, è della stessa pasta, della natura del riposo di Dio. Non un riposo qualsiasi, non è domenica, sto a letto due ore in più. Riposa come riposa Dio. Cioè lo sguardo diverso sulla realtà, è un riposo particolare, perché la astensione dal lavoro, che poi per secoli è durato, direi, anche dal punto di vista legislativo, la astensione dal lavoro è proprio finalizzato a maturare uno sguardo contemplativo sulla realtà, sulla creazione, proprio per riconoscere nel creato l'opera di Dio, per lodare Dio per le meraviglie della sua opera e soprattutto per lodare Dio per la cura che lui ha avuto e ha e continuerà ad avere verso l'uomo e verso l'umanità. Capite che allora l'umanità in quel giorno, col terzo comandamento, è chiamata a contemplare Dio come sposo, aprendosi a lui in un dialogo sponsale, fedele, fecondo. È il giorno in cui si celebra l'atto d'amore, come tra due sposi. Questo è il riposo, attenzione, è la contemplazione, è il senso del riposo sabbatico. Tra l'altro Israele ha sentito poi il bisogno, l'ha colto talmente importante, no? La santificazione del tempo, quindi del sabato, dentro la struttura settimanale, che ha voluto perpetuare la santità del sabato nella santità di un anno intero, l'anno sabbatico, che avviene ogni 49 anni, il cinquantesimo, 7 per 7, 49. Quindi ogni 49 anni ferma un anno. E per un anno tutto cambia, tutto deve riposare, ciò che è stato venduto ritorna ai padroni originari, che bello che sarebbe, eh? Tutto ritorna allo stato primitivo, in qualche modo è una specie di reset, direbbero i tecnici dei computer oggi. Resettiamo un po' la società e ricominciamo un po' da capo. Torniamo alle origini, ecco il principio biblico. In principio cosa c'era? L'anno sabbatico è una forma di ritorno alle origini, perché l'uomo vivendo combina pasticci, provoca polvere, sporcizia, allora ogni 49 anni una bella pulizia, così come ogni 6 giorni il sabato, da cui poi viene l'anno sabbatico, l'anno santo. L'anno santo anche per noi ha proprio questo senso, l'abbiamo visto al tempo del 2000, abbiamo fatto una bella riflessione con chi allora c'era e si ricorda, proprio su questo ritmo sabbatico, no? Bene, questo ritmo sabbatico investe tutta l'esistenza dell'uomo, del creato, perché tutto è destinato a Dio. il tempo del sabato, il tempo del riposo, perché è tempo dato a Dio, è confessione di Dio, quale Signore del tempo e della storia. Ora capite che fare sabato, prima di tutto, è vivere la memoria della creazione, quello che Dio ha fatto per noi. Vivere la memoria dei doni di Dio, del tempo che ci viene donato, e riconoscere che la creazione è creatura di Dio. Noi oggi, no? Tutto il discorso dell'ecologia di oggi, che è paganeggiante, perché l'ecologia di oggi è tutto sul rispetto della natura. Bah, discorso poverissimo rispetto della creazione. Perché il re del creato è l'uomo. L'ecologia di oggi è pagana, è rispetto delle cose, contro molto spesso l'uomo. Ecco perché l'ecologia biblica, c'è un bel documento dell'Episcopato Lombardo di ormai parecchi anni fa, che queste cose le ha dette con molto peccato che siano un po' nel freezer e nessuno le tiri più fuori, no? Ma bisognerebbe oggi, con l'ecologia imperante che c'è, rispettare la natura, sì, rispettare la natura, ma attenzione che per noi la natura è la creazione. E nella creazione c'è l'uomo e la donna. Oggi si rispettano le cose, non si rispetta più la natura umana. Chiusa la parentesi. Vedete quanti stimoli, no? Ci dà la lettura della Bibbia. Dunque, dicevo, fare sabato è riconoscere la creazione come creatura di Dio e non soltanto come natura, che una certa ecologia di oggi vorrebbe addirittura sacralizzare, no? Si sacralizza il sabato, non la natura. È dunque strappare il tempo col sabato dalla sua indeterminatezza, dalla sua indifferenza, no? Tempo come cronologia, trasformandolo, per usare il termine greco di moda o pregnante, in kairologia. L'abbiamo detto anni fa, questa è la differenza tra cronos e kairos, Il cronos, da cui deriva il nostro cronometro, è misurare il tempo un secondo dopo l'altro, ma tutti i secondi sono uguali. Questo è il cronos, questo è il tempo come cronologia. Il sabato ci dice, stai attento uomo, che il tempo non è solo cronologia, cioè non è solo successione infinita di momenti sempre uguali. Nel tempo succede qualcosa di diverso rispetto alla cronologia, rispetto al cronos, è il kairos, cioè il tempo di Dio, sono i doni di Dio, sono le scosse che Dio dà e che danno senso al tempo. Sei giorni lavorerai, quella è cronologia, il settimo giorno è una kairologia, settimo giorno è un'altra roba. Per vivere il cronos da cristiani bisogna accogliere il kairos, cioè il tempo favorevole, che è il tempo santo, è il tempo di Dio. Altrimenti banalizziamo il tempo ed il tempo rimane vuoto, senza un kairos il puro tempo cronologico rimane assolutamente vuoto, indistinto e sempre uguale. Ecco perché la secolarizzazione del sabato, per noi della domenica, è causa ed effetto un po' della paganizzazione dell'uomo, no? La secolarizzazione dell'uomo, e risponde all'istanza dell'uomo di oggi che vuol vivere in pienezza la sua autonomia, oggi diremmo la sua laicità, ecco che poi è laicismo in questo caso, credendosi illusoriamente padrone del tempo e della storia. L'uomo vuol dare lui il senso al tempo. Ma se da lui il senso al tempo fa dei pasticci, fa degli scarabocchi. Perché? Perché il disegno originario è quello di Dio. Se noi roviniamo il disegno di Dio facciamo scarabocchi. Bene, secondo significato, sabato come memoria della creazione, Esodo. Deuteronomio invece ci dice sabato come memoria della liberazione, andiamo un po' più in fretta, Deuteronomio 5. Qui il sabato si è arricchito di un valore aggiunto, valore liberatorio, nel valore redentivo diremmo, perché Dio in un'altra situazione storica compie una nuova creazione, come strappando il suo popolo da una schiavitù, quindi da una morte. Ecco la schiavitù d'Egitto, ecco la morte nel Mar Rosso, creando il suo popolo, ricreandolo. Capite allora che fare sabato, il giorno del riposo, secondo il secondo testo del Deuteronomio, vuol dire proclamare che la vita dell'uomo deve essere una vita liberata, deschiavizzata, diremmo. L'uomo non è destinato ad essere schiavo, è destinato ad essere un uomo libero. La domenica, il sabato per gli ebrei, è il giorno della libertà, il giorno della ripresa di coscienza del significato della propria libertà. Perché se tu non sei libero come Dio ti vuole, finisci per cadere schiavo degli idoli, gli dèi. È la grande tentazione dell'uomo, l'idolatria, no? Abbiamo detto mille volte che per la Bibbia non esiste l'ateismo. Il contrario della fede è l'idolatria. Se l'uomo non adora Dio, non è che non adori nessuno, adora altro rispetto a Dio: il pane, il denaro, la politica, il sesso, il tempo, lo sport, mettete la scienza, la tecnica, metteteci dentro tutto il resto. Dunque, giorno memoriale della libertà, di una vita liberata, meglio dire della libertà, è dire ancora una parola molto astratta e molto ambigua, no? Libertà vorrebbe dire, allora faccio quel che ne ho voglia la domenica, no? Una vita liberata, diverso da una vita libera. La libertà dell'uomo, ricordiamocelo, non è solo uno slogan, è sempre una libertà liberata. Altrimenti è la libertà laica o laicista, è l'uomo che si autolibera da solo, ma l'autoliberazione è sempre una forma di autodannazione e di autoalienazione, come la storia insegna. Quindi l'uomo, potremmo dire col linguaggio evangelico, la domenica deve riscoprire di essere di Dio, non di Cesare. Date a Dio, no? Date a Cesare, ricordate? L'uomo è di Dio, le cose sono di Cesare. Sulla moneta cosa trovi? Il volto di Cesare. Il denaro è di Cesare. Per denaro si intende tutta la realtà cosificata dell'uomo, no? Ciò che l'uomo maneggia è di Cesare. Ma non può essere di Cesare l'uomo, perché l'uomo è... Che immagine porta l'uomo? Di Cesare? La Bibbia cosa dice? Che l'uomo è immagine di Dio. Quindi l'uomo è di Dio, non è di Cesare. Cesare non ha alcun potere sull'uomo. Ecco la libertà liberata, no? Allora se il primo senso, primo brano, l'Esodo, era quello di far uscire il tempo dell'uomo dal non senso, in questa seconda ulteriore accezione si fa uscire il popolo dalla schiavitù, gli si ridà la gioia della libertà, che può essere soltanto frutto dell'alleanza di Dio. Si tratta in fondo di due liberazioni, no? La creazione libera l'uomo dal caos iniziale, caos delle origini, e la seconda, la liberazione dalla schiavitù d'Egitto, è liberare l'uomo appunto dal caos della non libertà. Fare sabato, allora, in questa seconda accezione, è affrancarsi da ogni forma di schiavitù, dalle potenze di questo mondo, per approdare alla libertà di appartenere a Dio, perché solo appartenendo a Lui evitiamo di appartenere ai padroni, ai padroncini, ai padroncioni di questo mondo. Non ci si scappa. O siamo di Dio o siamo delle potenze del mondo. Nel linguaggio paolino questo è molto chiaro. Allora, fare sabato vuol dire appartenere a Dio e avere la libertà di servirlo. Ancora una volta ribadiamo che se non serviamo Dio, non è che smettiamo di servire, serviamo altro, diventiamo servi di altro. E questo ci degrada. Ecco perché il sabato diventa il sacramento del tempo liberato, del tempo redento, no? Del tempo affrancato. C'è una ultima accezione biblica del sabato, presente anche in altri testi dell'Antico Testamento, è quello, il rapporto tra il sabato e il tempo futuro, la prefigurazione futura. Quindi sabato memoria della creazione, sabato memoria della liberazione, sabato memoria di quello che avverrà, anticipo di quello che avverrà, prefigurazione di quello che avverrà alla fine dei tempi. Quindi celebrare la prima redenzione è una profezia dell'ultima definitiva liberazione, quella del mondo futuro. Quindi il sabato diventa l'anticipo del mondo nuovo. Il sabato senza sera, come lo chiamavano i padri della Chiesa, il sabato che non tramonta, il sabato eterno. È l'irruzione dell'eterno nel tempo, il riscatto, no? Del nostro tempo, che è diversamente un tempo di morte. È il riscatto del tempo presente, proprio perché diversamente il tempo sfocia nel nulla della morte. Ecco perché il sabato è giorno santo. Capiamo adesso un po' di più, no? Giorno santo, con tutti questi significati che ha dentro. Non stupisce poi che il sabato abbia subito e conosciuto un processo quasi di personificazione, per cui viene definito anche oggi nell'ebraismo contemporaneo, secondo le categorie nuziali che ho già accennato prima. Il sabato diventa la sposa, la fidanzata, insomma. Si attende il sabato come si attende la regina. L'attesa del sabato viene vissuto come l'attesa della sposa, come il giorno dell'incontro con la persona amata. Lo abbiamo anche un po' nel Vangelo, nella parabola delle vergini, no? Che attendono lo sposo. Ecco. Capite allora perché quando in Israele compare la prima stella il venerdì sera, è lì comincia il giorno santo, il tempo santo. L'ebreo osservante smette perfino di cucinare, non può nemmeno più accendere il fuoco. Noi adesso banalizziamo queste robe qui perché noi abbiamo... dovremmo avere altri significati ancora più profondi rispetto a questi, non più banali, che noi rischiamo di avere significati più banali. Denunciando la banalità di Israele, noi siamo più banali di loro, no? Ma il non accendere nemmeno il fuoco, ecco perché gli ebrei osservanti il venerdì sera accendono la candela in casa, perché poi appiccano il fuoco dalla candela, no? Non c'è più lo sforzo di prendere il fiammifero, insomma, di accendere il fuoco, no? E spesso tutto viene cucinato entro il venerdì sera. Perché? Perché la domenica è giorno, il sabato è giorno santo, arriva il tempo santo, festa cardine di tutte le altre feste. Bene, la domenica, ho insistito molto sul sabato, non perché io sia filo ebreo, capite? Ma perché stiamo commentando l'Esodo e il Deuteronomio, che sono alla base della teologia della domenica. Adesso risulta più facile capire il senso della domenica cristiana, perché riprende tutti questi significati del sabato ebraico, portandoli al loro compimento. Già ne parla ad esempio il Catechismo della Chiesa Cattolica, al numero 2175, la domenica si distingue dal sabato, dal quale ogni settimana cronologicamente succede, per i cristiani sostituisce ovviamente il sabato ebraico. Porta a compimento, ecco, nella Pasqua di Gesù, la verità del sabato ebraico. Vedete? La domenica, dice il Catechismo, porta a compimento la verità spirituale, noi l'abbiamo chiamata la teologia del sabato ebraico, e annuncia il riposo eterno dell'uomo in Dio. Infatti il culto della legge preparava il mistero di Cristo, e ciò che vi si compiva prefigurava qualche aspetto relativo a Cristo. Insomma, tutto l'Antico Testamento prepara il suo compimento nel Nuovo. Allora la domenica nasce come il primo giorno della settimana, altro che il fine settimana, weekend, no, è il week beginning, si dice così in inglese, don Davide? Non so, io non l'ho mai sentito, ma ad ogni modo inventiamolo noi, l'inizio settimana. La domenica è non il fine settimana, è il primo giorno della settimana. Ecco perché poi nel linguaggio latino il lunedì viene chiamato feria seconda, perché il giorno primo è la domenica, non è il lunedì il primo giorno, è la domenica per noi cristiani. E secondo la concorde testimonianza dei Vangeli, Gesù risorge il primo giorno dopo il sabato. Anche qui, no? C'è tutta una teologia del compimento, strettamente legato al sabato, come il Nuovo Testamento è strettamente legato all'Antico, come il cristianesimo è strettamente legato all'ebraismo, ma è diverso. Diverso perché porta a compimento. La domenica è il compimento del sabato, ma non è l'annullamento del sabato. Non è un caso che in questo giorno, il primo dopo il sabato, i Vangeli collochino tutti gli eventi fondamentali poi della Pasqua cristiana. I pasti del risorto con i discepoli, 8 giorni dopo. Paolo che esorta in questo giorno a fare la colletta per i poveri di Gerusalemme, proprio la domenica, giorno del Signore, giorno in cui si ascolta la parola degli apostoli. In sintesi, nasce, vado via adesso veloce, perché dovremmo conoscerle già di più, ste robe qui, nasce l'intelaiatura fondamentale della domenica cristiana. Ascolto della parola di Dio, la frazione del pane, i pasti del risorto, la nostra messa, la comunione nella carità, ricordarci di chi è più bisognoso, l'attenzione solidale agli altri. Nel Nuovo Testamento, accanto al linguaggio ebraico, primo giorno della settimana, nasce ben presto una seconda espressione che poi farà fortuna. In Apocalisse 1:10, quando Giovanni ha la visione nell'isola di Patmos, avviene la visione quando? Nel giorno del Signore. È già chiamato così. 60 anni dopo è il giorno del Signore. In greco è Kyriake Emera. Kyriake. Kyrios. Kyrie. Ricordiamo, no? Quando c'era la vecchia liturgia latina, che poi tra l'altro questo è greco. Kyrios, Signore. Kyriake del Signore. Da cui deriva, no, il termine poi latino, Dominicus, è sparito il emera, e emera in greco è giorno, dies Dominicus, tolto il dies, si sostantiva l'aggettivo, quindi il dies Dominicus, giorno del Signore, diventa il Dominicus, la domenica, che nei paesi di tradizione cristiana, soprattutto cattolica, no, è rimasta veramente l'unica denominazione strappata al calendario pagano. Tutti gli altri giorni sono rimasti col nome pagano: lune, Marte, Mercole, Giove, Venere. Gli unici 2 giorni che hanno cambiato, sabato e domenica. Vedete la tradizione ebraico-cristiana del nostro Occidente, di cui si parla molto in questi decenni, no? La tradizione ebraico-cristiana, sabato Shabbat e il venerdì, per noi è rimasto il termine pagano di Venere, ma per gli ebrei è il parasheve, c'è questo linguaggio nei giorni della era parasheve, parasheve è il venerdì, il parashabbat vicino al sabato, parasheve, bene, sabato e domenica, che poi in francese è dimanche, in spagnolo è domingo, in francese, ve l'abbiamo già detto, ecco, è rimasto invece nelle lingue anglosassone, è rimasto tutto in nome pagano, la domenica è il giorno del sole, Sonntag in tedesco, Saturday, poi in inglese il sabato, Saturno, no? Sunday, che poi vuol dire giorno del sole, è rimasto il vecchio nome pagano, per ragioni storiche che sono abbastanza note. Facciamo un po' di filologia che non ci fa male, no? Conoscere anche un po' il linguaggio. La storia del linguaggio, magari i bambini a catechismo, questi sono degli esempi da fare perché così capiscono in che società viviamo, no? Bene, la domenica compie i 3 significati, dicevo, del sabato ebraico, mettendo ovviamente al centro il Cristo risorto, interpretato come il primogenito della creazione, ecco che la domenica porta a compimento la memoria della creazione, è Cristo il primogenito, Cristo è il Salvatore, il Redentore, il Liberatore dell'umanità, ecco il secondo significato del sabato, la liberazione dagli idoli. Terzo, la domenica, il Cristo Signore è, come vediamo nelle grandi cattedrali orientali, ma anche nelle nostre cattedrali italiane, soprattutto quelle di epoca bizantina, quando c'è nel catino dell'abside, no, il Pantocrator, Gesù è l'atteso del tempo. Quando la gente va in chiesa, che cosa vede nelle cattedrali bizantine orientali? No? Vede il Pantocrator, vede il Cristo Salvatore, Redentore, Cristo Giudice, l'atteso dalla fine dei tempi. Si va in chiesa e ci si rende conto del chi siamo, e in fondo il Tempio, la Chiesa, deve concretizzare nella pietra quello che è il senso del tempo. Da tutto questo, vedete, deriva che, usando qualche anno fa, quando c'è stato un anno intero pastorale sul giorno del Signore, era diventata di moda l'espressione dei famosi 49 martiri di Abitene, no? Che dissero ai loro cari superiori, no? Perché era vietato riunirsi la domenica, no, noi non possumus, sine dominico non possumus, non possiamo vivere senza la domenica. Come siamo distanti dai martiri di Abitene oggi, non possiamo vivere, quindi hanno preferito la morte piuttosto che tradire la domenica. Attenzione, hanno disobbedito ai decreti imperiali, quelli del tempo delle persecuzioni, che vietavano gli assembramenti quel giorno lì, e perché? Perché i cristiani erano perseguitati, no? Hanno preferito disobbedire, rischiando e andando incontro alla morte. Perché? Sine dominico, senza la domenica noi non possiamo vivere. Rimasto, e concludo davvero, sono rimaste per noi almeno le due grandi dimensioni della domenica cristiana, che dovremmo, e qui il problema si apre a livello certamente pastorale molto serio, che è la partecipazione all'Eucaristia, ma capite, vissuta l'Eucaristia, in tutta la logica che abbiamo detto stasera, tutta la logica, usciamo di casa, e io lo vado dicendo da anni, ma una battaglia persa, ma non con le solite braghe, non con le solite scarpe da ginnastica. Una volta la domenica, era al vestir la festa, al vestir la domenica. Ma guardate che la cosa è più seria di quel che sembra. Perfino l'abito deve essere diverso la domenica, perché è il giorno del Signore, è un altro giorno. Ma perché dobbiamo cambiare l'abito quando andiamo a cena o a pranzo o a nozze o a teatro e non dobbiamo cambiare l'abito la domenica? Ecco la banalizzazione che è entrata, no? L'uniformismo, il conformismo, i nostri ragazzi che sono gli scarpi ginnastica tutti lì, compresa la domenica, è la miseria. Adesso, per carità, non voglio suscitare dei sensi di colpa in nessuno, per carità, anch'io metto la domenica le scarpe del sabato, quindi sono io il primo a cadere, ma però diciamocele queste cose, la banalizzazione della domenica, anche nell'abito, e invece dovremo la domenica partecipare all'Eucaristia, vuol dire strappare il tempo dalla sua banalità. Andiamo a celebrare il Cristo che è vivo, e durante l'Eucaristia che cosa diciamo? Annunciamo la tua morte, Signore. Quindi ci leghiamo a quell'evento là del Golgota, proclamiamo nell'oggi la tua risurrezione. Tu sei vivo oggi nell'attesa della tua venuta. Ecco il tempo escatologico. Vedete che i significati del sabato saltano fuori tutti. Ascoltiamo una parola la domenica. Andare a messa vuol dire uscire, dicevo, dalle proprie case, che vuol dire uscire dalle proprie occupazioni dei sei giorni. Andomi in chiesa, mia in fabbrica, mia in ufficio, andomi in chiesa. Allora già lì la diversità. Mettiamo, se possiamo, un altro abito, non l'abito di tutti i giorni. Andiamo in chiesa per ascoltare una parola che non è quella dei telegiornali. Dio se ne liberi in questi tempi. È un'altra parola, è una parola diversa. Andiamo in chiesa perché il pane di tutti i giorni, dei sei giorni, diventa un pane altro, un pane diverso. Andiamo in chiesa perché il morto, la morte con Cristo, diventa vita. Andiamo in chiesa perché il tempo che passa per noi non è il tempo solo dell'invecchiamento biologico, è il tempo in cui si avvicina il nostro incontro col Signore. Tutte ste robe qui ci dobbiamo mettere nella messa, altrimenti è evidente che la messa è banale, se non rispolveriamo ogni tanto, no, questi grandi significati. Tempo diverso, finalità diverse. Dopo, per carità, ci distraiamo, perché guai se non ci distraessimo, compresi noi preti, i vescovi, penso che anche il Papa, se una persona normale si distragga. Però ogni tanto ci fa bene il richiamare, no, questi grandi significati, altrimenti tutto diventa banale, tutto. Concludo ricordando anche che la domenica, proprio per tutti questi significati, acquista anche un grande valore antropologico. Ci sono studi sulla festa di estremo interesse, anche in senso, direi, non cristiano, in senso umano, umanistico, antropologico, ma che la domenica ci aiuta a riscoprire. Per cui anche la domenica, nella sua, diciamo, ricaduta umana, antropologica, è chiamata a umanizzare il tempo, la vita nostra dell'uomo. Perché? Ma perché la domenica rivela un po' l'essenza della realtà, l'essenza delle cose che negli altri giorni ci sfugge. Richiama la domenica il gusto per la bellezza. Fermarsi vuol dire anche proprio rimettere al centro ciò che è bello. Ecco perché anche le liturgie devono essere belle. C'è tutto un discorso da fare, no, sulla cura della liturgia, il canto, le letture, i paramenti. Tutto deve essere bello. La liturgia non può essere sciatta. La sciatteria liturgica, a cui ci siamo un po' tutti abituati oggi, noi preti compresi, intendiamoci che siamo dei gran sciattoni ormai anche in campo liturgico, all'ultimo minuto mettiamo su quello che capita, no, per carità, conosco io i difetti del mio gregge molto più di voi, eh? Però non va questo, c'è qualcosa di grosso che non va in tutto questo. Ecco perché la liturgia deve ritornare ad essere qualcosa di bello nella vita della comunità. Ecco perché anche sotto questo aspetto i nostri vescovi ci dicevano anni fa: meno messe, più messa, perché troppe messe banalizzano le messe. Fossimo in grado di arrivare ad una messa unica, solenne, la domenica, dove ci si sta anche non solo 44 minuti e mezzo pronti a cronometrare, no, se la predica è troppo lunga, ci si sta anche un'ora, un quarto, ma che sia solenne, la croce, il turibolo, il canto, tutto deve essere solenne. Allora sì, si esce di chiesa, si entra in chiesa, e ricordate qualcuno di voi in Russia quando siamo entrati in quelle chiese ortodosse dove non capivamo niente, quindi c'è tutto il discorso anche del latino qui, ma non lo voglio fare, no? Non capivamo nulla, nemmeno loro, perché era lo slavo antico, però si entrava in chiesa e c'era una sorta di fascino dei canti, delle luci, dei turiboli, perché la liturgia è santa, tempo santo. Bene, quindi il gusto per la bellezza, l'esistenza alla domenica liberata dall'utilitarismo, dall'efficientismo, favorire anche la domenica i rapporti dalla famiglia, degli amici, no? Che non si ha tempo di coltivare durante i 6 giorni lavorativi, riportando i rapporti alla gratuità, liberandoli dai ritmi della produzione, insomma, dei ruoli. Oggi invece il commercio, no? Adesso è Natale, ma pensate, il Natale ha ridotto il commercio, per cui aperti i supermercati, arriveremo presto all'apertura, 24 ore su 24, viva! Benissimo, così tutto il tempo diventa banale. Niana al tenda d'Orbar. Vabbè. La domenica, che lascia intravedere il senso dell'attesa del futuro, coltivando la speranza, no? Che il mondo migliori. La domenica, insomma, e davvero adesso concludo, è chiamata da Dio, ma in fondo risponde anche a un bisogno dell'uomo di essere un giorno altro, ecco, rispetto agli altri giorni della settimana. Questa diversità è carica di significato davvero per l'annuncio della fede cristiana agli uomini di oggi. Ecco, queste sono alcune riflessioni tra le tante che si possono fare per capire il terzo comando: ricordati di santificare le feste, ricordati di vivere diversamente la festa. Tutte e tre questi elementi li abbiamo un po' commentati, sia pure rapidamente, ma chiedo sempre scusa del tempo lungo che impiego, vorrei essere sempre più breve, ma poi le cose, vabbè, prendono un po' la mano e chiedo scusa, ecco, del tempo. Bene, ne siamo convinti, punto di domanda. Adesso le eventuali domande, le eventuali considerazioni. Vedete che fare i comandi biblici così, pian piano vedrete che alla fine dei 10 comandamenti noi abbiamo a 360 gradi tutta l'esistenza cristiana. Poi li vedremo, dal 4° comandamento al 5° al 6° eccetera. I 10 comandamenti abbracciano a 360 gradi tutta la nostra vita. Ecco perché quest'anno abbiamo deciso di ritornare ai 10 comandamenti, ma non semplicemente elencarli, e ripeto, non semplicemente vederli in senso morale o moralistico, capite in che senso lo dicono, ma capirli prima, poi arriva l'impegno. Adesso capisco anche il perché c'è la Chiesa ha messo l'obbligo grave di andare a messa, ma capite che l'obbligo grave non è la decisione della Chiesa che rende importante questo giorno, è questo giorno che rende necessario alla Chiesa il dire guardè più te, guardè ragazzi, che se io mi ha messa la domenica voi perdete tanto, perché è talmente importante il comando che Dio ci dà che se voi lo maltrattate o lo banalizzate fate peccato grave, ma non è il precetto della Chiesa a dare importanza alla domenica, capite? È la domenica che è importante, a cui la Chiesa dà un precetto particolare che poi ricorda anche il catechismo della Chiesa Cattolica, ribadendo il dovere grave per il cristiano anche di recarsi alla messa la domenica, ma ovviamente il dovere grave lo dice verso la fine, quando prima di tutto ci sono, ovviamente in molta sintesi nel catechismo, stasera li abbiamo analizzati di più, i significati profondi del ricordati di santificare, quindi di vivere diversamente la domenica, che ripeto è giorno alieno, facendo che cosa? Riposandoti come ha riposato Dio. Ecco. Bene, se c'è qualche richiesta, adesso spero che qualche domanda, qualche flash anche da parte vostra. Sì, Marisa, allora adesso va il microfono. Sì.
Io capisco e condivido perfettamente quello che tu hai detto riguardo alla domenica, dei negozi aperti, eccetera. Io però ho vissuto 30 anni all'estero e in una nazione dove c'erano ebrei, musulmani, sikh, hindu, eccetera, e ognuno aveva il proprio giorno. Obiezione, gli ebrei non vanno a fare la spesa al sabato, certo. Perciò la domenica per loro è importante, il negozio deve essere aperto. Qui subentra il
problema. Si può capire
in una nazione,
in una società multireligiosa. Dove anche a Gerusalemme sono tre giorni che ballano.
Però il problema qui sta nella convinzione dei cattolici di non andare alla domenica a fare la spesa, perché i cattolici alla domenica non fanno niente, dopo messa vanno a fare la spesa, se vanno a messa. E quindi il problema è sul cattolicesimo, che non sui cattolici che non riconoscono il loro giorno.
Sì,
perché gli ebrei al sabato non vanno a fare la spesa, almeno.
Gli ebrei osservanti.
Certo, osservanti. Anche loro.
Che hanno gli ebrei non osservanti.
Esatto, siamo anche lì nelle stesse condizioni.
Come ce l'hanno i musulmani per il venerdì.
Esatto, siamo nelle stesse condizioni. Però l'ebreo con la papalina che gira per la città al sabato non lo vedi entrare al supermercato.
Mercati, certo.
E questa è un'altra cosa. La seconda cosa che io ho notato è che con la messa del sabato sera ha impigrito i cattolici, invece di dare loro una possibilità in più in caso di, non so, l'infermiera in ospedale, il medico che è di turno, queste cose li ha impigriti. Andiamo il sabato così ci togliamo il pensiero e così alla domenica andiamo facciamo a giocare a occhi e facciamo...
Certo. È una scappatoia, come sempre poi noi italiani siamo specialisti nello sfruttare al meglio le situazioni. Purtroppo il sabato è stato, la messa del sabato sera, quando è nata il concilio, era nata come eccezionale, tant'è che pastoralmente soltanto poche parrocchie l'avevano, ad esempio in una città si diceva una messa il sabato sera. Poi pian piano si è diffusa l'abitudine a tal punto che di fatto tutte le parrocchie hanno la messa il sabato sera. Adesso ho visto all'estero, ma anche in qualche parrocchia intelligente qui in Italia, ho visto una cosa molto interessante, che proprio per non venir meno a una tradizione che ormai di fatto c'è, che il sabato sera inizia la domenica, al sabato sera si celebrano i primi vespri della domenica, non si celebra l'Eucarestia, E il Papa ce ne dà l'esempio. Tutte le solennità e tutti i tempi forti, l'attuale Papa, che è un tipo molto monastico, a lui piace molto lo stile della vita monasteriale, no? Anche l'Avvento, come anche la Quaresima, lui la inizia sempre non con l'Eucaristia, con i primi vesperi, e fa l'omelia dentro al vespro, recuperando un momento intenso di preghiera che non è l'Eucaristia, l'Eucaristia è il giorno dopo. Quindi era nata la legislazione sulla messa, era nata proprio per chi alla domenica o aveva dei lavori, gli infermieri, i medici, gli autisti che la domenica sono impegnati, o per chi doveva andare a trovare un parente lontano che era malato, eccetera. Quindi da caso eccezionale purtroppo è diventato un caso normale. Questo ha indubbiamente impoverito e banalizzato poi la domenica.
I protestanti liberali di Vangelo?
Sì, anche se c'è una sorta di giustificazione, anche qui diremmo ebraica, nel senso che il tempo, secondo la visione biblica, comincia il giorno prima, perché non va dall'alba al tramonto, ma da tramonto a tramonto. Quindi di per sé, come per l'ebreo, il sabato comincia il venerdì sera e termina il sabato sera con la prima stella del sabato, finisce il sabato, comincia un altro giorno. Ecco, questo giustifica, d'altra parte nel breviario cattolico romano si celebrano i primi vesperi il sabato pomeriggio, quindi è già festa, quindi di per sé siamo già entrati nel tempo santo. Ecco, forse bisognerebbe distinguere tra l'inizio del tempo santo festivo, che va bene anche il sabato sera, ma non mettendoci subito l'Eucaristia, che rischia di sbrigativamente chiuderla lì, per cui uno vive la domenica nei tre quarti d'ora festivi del sabato sera e poi la domenica. Si dovrebbe avere il coraggio di proporre al sabato sera la celebrazione del vespro. Verranno quattro gatti, però si potrebbero leggere le letture dalla domenica, si potrebbero commentare le letture che non si commentano la domenica, ma la domenica in genere lo spazio lo si dà al commento del Vangelo. Allora si potrebbe davvero commentare San Paolo, la seconda lettura, si potrebbe un anno commentare tutto l'Antico Testamento il sabato sera, obbligando la comunità cristiana, almeno i più convinti che è importante il tempo della domenica, a riservare mezz'ora, tre quarti d'ora il sabato tardo pomeriggio per entrare nel clima della domenica, celebrando i vesperi e ascoltando e spiegando ad esempio la prima lettura della messa alla quale parteciperete il giorno dopo, che è la domenica. Questo sarebbe una scelta intelligente da fare, intelligente. Ma sì, una preparazione, ma allo stesso tempo già una celebrazione, con qualcosa, altrimenti per la maggioranza dei cristiani la domenica sono i 45 minuti della domenica, della messa, punto, troppo poco. Prego Giuseppe.
No, ma è solo una battuta.
Sì, no, ma sentono quelli per radio.
Cioè dico che per tanti cristiani andare alla Santa Messa è un senso di un'abitudine, ma anche a volte uno dice vabbè, mi sento un po' più a posto perché comunque sono andato a messa, no? Gli sembra magari che manchi qualcosa se non ci va, però lo spirito non è quello probabilmente quello giusto, quello di avere di dedicare uno spazio a Dio, diciamo proprio di fermarsi e entrare un po' in quella sintonia che, di cui tu hai parlato, no?
Di vivere diversamente
questo tempo. Certo. E invece sì, vado a messa, così mi metto a posto la coscienza, poi dopo ho da fare mille altre cose, tipo vabbè, parte il supermercato, mandare a fare una gitarella. Cioè dedicarlo, ecco, la domenica libera così.
La vita di oggi impone anche altri passatempi, quindi c'è lo sport, le partite e tutte le problematiche pastoralmente molto molto significative oggi, che sono quello di buttare dentro la domenica il ciclismo, lo sport, per cui anche i nostri ragazzi, noi, gli stessi nostri adulti, soprattutto nella stagione primaverile non li hai più, perché la domenica è piena di attività sportive, siamo diventati un popolo ormai dove la domenica è occupata dallo sport, soprattutto dalla Pasqua in poi, ecco. E d'inverno un po' meno, infatti le chiese dalla Pasqua in poi crollano, si vedono i vuoti, no? Perché è bel tempo, è bravo. E l'ora? Quindi c'è dell'altro. Vabbè. Angela di là, fate ballare sotto, fa vedere se accetta. Ok.
Sì. Diventa abitudine, quindi la messa, e manca anche il senso comunitario, perché io parto da casa per stare con Dio, Eucharistos, Eucaristia, per celebrare l'Eucaristia, vuol dire spezzare il pane, ringraziare, ma anche condividere con i fratelli. Ecco, e quindi noi partiamo da casa con questo spirito. Partiamo da soli, con la nostra fede, ma non è la fede comunitaria. Partiamo da casa non per partecipare alla messa della nostra comunità, ma, sai, vado al cimitero, quindi vado alla fontana, sono devoto a Maria. Quindi il senso, proprio il significato del giorno del Signore, ecco, quello che tu, bellissimo quello che hai detto, le analogie con la Sacra Scrittura, eccetera. Non ci siamo, insomma, non sono né sentite né vissute, quindi è una fede
scoprire,
in privato. Ecco.
Certo, ciascuno viene a messa anche un po' per conto proprio.
Per conto proprio,
ecco,
esatto.
La messa è uno dei gesti più comunitari anche, per cui il canto, le preghiere, il
tutto
servizio
è
liturgico,
comunitario.
È una celebrazione comunitaria l'Eucaristia, non è la celebrazione dei singoli, quindi tutto deve favorire una vita più comunitaria. In questo senso ritocco e correggo quello che ho detto all'inizio come battuta, che ovviamente adesso la riprendiamo in maniera più profonda, cioè
certo.
Quando la parrocchia alla domenica propone anche cammini di fede per i genitori, eccetera, in fondo propone una vita più comunitaria e obbliga le persone a vivere diversamente il tempo. Quindi benvenuto.
Importante, sì.
Ecco. L'importante,
certo,
ripeto, è non sovraccaricare talmente la domenica che rischia di essere il giorno dello stress, anche dal punto di vista parrocchiale. Una parrocchia grossa come la nostra, tra oratorio, le messe, gli incontri con i genitori, il parroco, vi confesso che alla sera è scemo, è ciucco. Quindi,
poi,
questo per carità, ben venga se questo servisse,
certo,
a far crescere una vita comunitaria e una domenica meglio celebrata, è ovvio.
E che comunque, parlando degli ebrei, nostri fratelli maggiori, ed essendo stati in Palestina e li ho ben visti, no? Come tu hai detto, tutto è fermo completamente. Ecco, allora mi chiedo, ma noi alla domenica siamo fermi completamente? Perché loro lo fanno. Loro lo fanno, lo sentono. Ecco, questo. Cioè, è una cosa vissuta proprio da tutti. Ecco, qui
io
da noi.
Direi, Angela, che non so quanto di questi significati biblici, che stasera abbiamo detto, che in fondo sono anche l'ABC della nostra fede, io non so quanti cristiani o quante comunità cristiane percepiscano tutto il valore del terzo comandamento. Io credo che non sia così diffuso poi, nonostante sia uno dei 10 comandamenti, però quante volte noi abbiamo il tempo di fermarci sul significato profondo di questo comando di Dio? Pochissimo. Dovremmo richiamarlo ogni tanto, e allora la domenica, anche quando fossimo un po' distratti, però la celebreremmo diversamente, con un altro spirito, proprio perché è il Signore che ha reso la domenica il giorno suo, di sua proprietà, è farina del suo sacco. Se dovessimo alzarci la domenica con questa idea, no? È giorno suo, non è più giorno nostro, e acquisterebbe molto la nostra spiritualità della domenica. Continueremo a fare le cose delle altre domeniche, ma con una, dicevo, cambiare gli occhiali, non la realtà, e cambiamo gli occhiali, cioè
certo,
vediamo la realtà sotto un altro punto di vista. Tutto qui, ma è grande questo. Per cui anche solo l'ascoltare la parola di Dio che cambia, è nuova, guardate, se c'è una ricchezza che il cattolicesimo, il cristianesimo in genere ha, in modo particolare il cattolicesimo che ha un anno liturgico ben strutturato e ben modulato, ma pensate alla ricchezza di un anno liturgico, l'Avvento, il Natale, poi arriva la Quaresima, poi arriva la Pasqua, poi arriva il tempo ordinario, ma se provassimo a cancellare tutto questo, no? Dalla nostra vita di fede, che povertà, sarebbero tutti i giorni uguali, tutti i tempi uguali, come gli scarpi dei nostri ragazzi, no? Scusate, se non è che la besuo le scarpe dei ragazzi, ma per farvi capire l'esempio, no? No, siccome ai tempi di Mao Zedong criticavamo i cinesi perché erano tutti la stessa divisa, quando guardiamo gli adolescenti di oggi dico, ma sembra di essere tornati ai tempi di Mao Zedong, sono tutti vestiti uguali. Sì, scarpe a tutti i dei, ma per dire, no, che dovremmo stare attenti anche a questi particolari. E allora, dicevo, la ricchezza dell'anno liturgico, come la parola di il Vangelo della domenica, è sempre diverso, per cui anche il prete che lo commenta non deve cadere e dire tutte le domeniche le stesse cose. Perché? Perché la parola di Dio cambia tutte le domeniche. Ecco. L'ultima domanda, lì di qui, di là, passa di là, scusa un attimo, perché quelli che sentono per radio poi mi danno il cicchetto che...
Stavo pensando, l'importanza della domenica che dà quasi il senso a tutta la settimana, e quasi la settimana non è più di 7 giorni ma di 8, si può trovare in quell'espressione domenica ottavo giorno?
L'ottavo giorno, che vuol dire il sabato o la domenica senza sera.
Quasi una settimana che va da domenica a domenica.
E infatti uno dei nei documenti, ci sono dei bei documenti della Chiesa italiana, ma anche Dies Domini, è una lettera di Giovanni Paolo II sulla domenica, fa passare in rassegna tutti i nomi, stasera non ne avevamo il tempo, no? Ma uno dei nomi della domenica è proprio Octava Dies, giorno ottavo, ma l'ottavo vuol dire il giorno che non tramonta più, l'ottavo vuol dire il giorno eterno, quindi da domenica a domenica è un ritmo che ci fa gustare, prevedere, anticipare l'eternità, di domenica in domenica. Quindi ci sono tantissimi, tantissimi significati di questo giorno, ecco. Che di qui, prego.
Mi chiedo se questo allontanamento che è avvenuto storicamente da quello che era il significato spirituale del sabato ebraico non sia dovuto anche all'atteggiamento che la Chiesa nei secoli ha tenuto nei confronti degli ebrei. È sempre stato portato avanti, no, l'episodio di Gesù che dice se ti cade l'asino nel pozzo,
il giorno di sabato,
ecco, cioè tu cristiano sei sciolto da quell'osservanza severa che è propria dell'ebreo. Ecco, non perché so, me lo chiedo.
Sì,
ecco.
Perché Gesù dice, no, il sabato è fatto per l'uomo, sì, non l'uomo per il sabato,
sì,
perché...
Però
perché l'ebreo,
gli ne abbiamo tirati su,
lo so, ha corso il rischio poi di amare la legge, ma di averne perso lo spirito. Ecco perché Gesù dice: avete inteso che fu detto, io invece vi dico. Ma questo io invece vi dico è un tornare alle origini. Lo vediamo ad esempio nel famoso brano di Gesù sul matrimonio. No, quando gli ebrei gli fanno la domanda, è lecito ad un uomo ripudiare la moglie? Perché Mosè dice nell'Esodo che si può licenziare la propria moglie tranne il caso di concubinato, eccetera, eccetera. E Gesù dice: per la durezza del vostro cuore Mosè ha permesso questo, quindi ha fatto una legge che attenuava a causa dei costumi che si sono rilassati, ma in principio non era così. In principio cosa avvenne? Dio li creò maschio e femmina e disse: l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua donna e i due saranno una carne sola. E Gesù aggiunge: dunque l'uomo non separi ciò che invece Dio ha unito. Ecco, il cerchio si chiude. Gesù non fa l'antiebreo, fa l'antifariseo, che è un po' diverso, perché il fariseismo è una una forma di riduzionismo dell'ebreo delle origini, dell'ebraismo delle origini. Ecco perché Gesù per certi versi porta a compimento, ma riporta al principio. In principio non era così. Quindi che poi storicamente Chiesa ed ebraismo, sappiamo, l'abbiano avuto, questo fa parte della storia, non lo possiamo cancellare. C'è da dire che sia la Chiesa nei confronti dell'ebraismo, sia l'ebraismo nei confronti della Chiesa, ha i suoi punti deboli. Quindi storicamente parlando, ciascuno di noi è andato avanti per la propria strada, delegittimando l'altro. Oggi siamo entrati per fortuna in un altro clima dove ci si rispetta, ma accettando le proprie diversità. Il cristiano non è un ebreo, tanto più che quando Giovanni Paolo II ha detto sono i nostri fratelli maggiori, no? Quasi che, cioè nel senso che, attenzione, tra ebraismo e cristianesimo non c'è semplicemente una reciprocità di andata e ritorno perfetta, siamo noi che abbiamo bisogno dell'ebraismo, l'ebraismo non sente il bisogno del cristianesimo, c'è una asimmetria nel rapporto, quindi attenzione. Il Nuovo Testamento, per essere capito fino in fondo, ha bisogno di riposare sull'Antico, ma l'Antico Testamento è ancora in attesa del Messia e non l'ha visto in Gesù, quindi dobbiamo metterci nei panni di un... Anche il linguaggio, se badate alla Chiesa una quindicina d'anni, che non usa più un termine che nel Concilio è molto usato e che ha offeso molto gli ebrei, che la Chiesa è il nuovo Israele. La Chiesa non lo dice più da 15 anni, non usa più nei documenti ufficiali questa dizione perché è molto offensiva nei confronti dell'Israele, come se cioè fossimo noi il vero Israele, cioè noi chi siamo? Non parlo dello Stato, parlo dell'ebraismo come religione sempre. Quindi bisogna stare molto attenti anche nel linguaggio. Metti il microfono davanti.
Dei cristiani deridere anche, insomma, quelli che sono gli adempimenti minuziosi degli ebrei e anche la loro interpretazione, insomma, del sabato,
sì. I 49 passi, eccetera, eccetera.
Ridotto, ecco,
ma
sì.
Certo, noi siamo affrancati da tutte queste cose, ma non siamo affrancati dal senso che avevano e hanno queste cose.
Ma questo non ci viene detto tanto spesso, l'ebreo, quello che lei ha detto stasera andrebbe ripetuto spesso.
L'ebreo corre il rischio di legarsi alla legge perdendone lo spirito. Noi, recuperando lo spirito, annullando tutta la normativa, la siepe che ci sta attorno, poi rischiamo di perdere e l'uno e l'altro. L'ebreo, per certi versi, ha il vantaggio di mantenere una lettera privata dello spirito. Noi abbiamo uno svantaggio di perdere e l'uno e l'altro. Perché è vero che Cristo ci ha liberati, quindi noi non siamo cristiani con delle norme rigide come l'ebreo e come l'Islam, perché anche l'Islam, guardate la carne che deve essere tagliata in un certo modo, Cristo ci ha liberato da tutte queste robe qui, ma non vuol dire che dobbiamo fare della nostra libertà cristiana quel che vogliamo, dice San Paolo. Cristo ci ha liberati, ma attenzione a non fare della libertà cristiana un sentimento che ci fa fare quello che crediamo noi. E quindi
sì, però storicamente
certo. Va bene, concludiamo che sono già le 10:20, giovedì prossimo è il secondo giovedì del mese, quindi c'è l'adorazione eucaristica a San Leonardo, questo lo dico per Don Claudio, noi ci troviamo fra 15 giorni, va bene? Scusate, no, San Leonardo, mese scorso siamo andati a San Francesco sul curato d'Ars, come non ti ricordi Renzo? No. Una alternativa, bene, su Santo Bobono l'abbiamo fatto, sì. Bene, concludiamo con la preghiera. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen e buonanotte a tutti.